Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. L'Australia, lo sappiamo tutti, è terra di miniere che sono fondamentali per il nostro paese. Ebbene, il nostro prossimo ospite in miniera non ci lavora, ma le miniere le studia. E non soltanto le studia in Italia e non soltanto le miniere di adesso, ma le miniere del Medioevo. Diamo il benvenuto a Guy Geltner, professore di storia medievale alla Monash University. Buongiorno Guy.
Buongiorno.
E benvenuto su Radio SBS.
Grazie mille.
Allora, che cosa spinge uno studioso a spostarsi in Sardegna alla ricerca di miniere medievali che ormai praticamente sono coperte dai campi?
È vero. Innanzitutto una bella scusa di stare in Sardegna, che mi mancava per tanti anni. Però, a dire la verità, la mia strada verso le miniere passava attraverso la storia della salute, la salute pubblica. Perché cercavo, è un po' un paradosso, la gente pensa molto spesso che la salute pubblica è un concetto o una pratica moderna, anche teoricamente una cosa moderna, invece anche nel Medioevo, anche nell'antichità c'erano molti attività e teoria per resistere o per aumentare la salute della gente.
E immagino che nel 1348, con la peste in Europa, il problema della salute pubblica era molto grande.
Molto grande, però la legislazione, soprattutto in Italia, ma anche altrove, e anche i mezzi pubblici per resistere alle malattie sono molto più antiche di questo momento grave della peste nera. Infatti il mio lavoro negli ultimi 10 anni era un po' resistere il narrativo che la peste ha acceso una conoscenza della salute pubblica, invece è andata molto indietro.
Fino a dove?
In realtà dire che una società non abbia una conoscenza dei rischi e dire che una società molto stupida, molto scema. Non esiste quasi mai una società dove un'analisi dei rischi ambientali veramente manca. O una teoria naturale, filosofica sulla natura, come viene una malattia, come si crea una etiologia, non esiste quasi mai. Invece, quando arriva un punto veramente difficile, come un'epidemia, contro di cui gente senza l'idea di germi non può resistere, diciamo la verità, non può resistere veramente. Però dire che per quello non aveva un concetto della salute pubblica è sbagliato.
E come sei arrivato allora dalle tue riflessioni e studi sulla salute pubblica alle miniere della Sardegna?
Volevo uscire dalla città. Io mi occupavo della storia urbana, soprattutto d'Italia, da quando ero studente PhD. Ho lavorato a Firenze, a Bologna, a Milano e altrove, e a un certo punto cercavo un progetto che mi tirerà un po' fuori delle città, per quanto belle, interessante e ben ricercate. Volevo studiare la gente e la maggior parte della gente che abitava in paese, non abitavano in città, anche in Italia, che è la zona, diciamo, tra le due zone più urbanizzate nel mondo occidentale a quell'epoca. Quindi abbiamo fatto un po' di... ci abbiamo pensato un po' chi erano comunità che hanno un po' di documentazione, che abitano fuori città. A un certo punto, per vari motivi, mi sono venuti in mente i minatori, di cui sapevo veramente nulla. 20 anni di storia sociale, mai letto un articolo sui minatori. Non è che mancano, però non è sul mio radar. E poi è una comunità che confronta rischi gravi ogni giorno, sia sotto che sopra terra. Quindi ho cominciato di scavare, di studiare, e per fortuna anche in Italia, sia nel nord che nelle isole, anche Elba, Sardegna, ci sono varie comunità abbastanza ben documentate.
E anche, tra parentesi, antichissime, visto che già ai tempi prima dei Romani si scavava.
Assolutamente, parliamo di una storia di migliaia di anni in Europa, quasi 5.000 anni, crediamo. Se allarghiamo anche verso l'Africa, parliamo di 40.000 anni probabilmente. Però noi parliamo di un mining boom medievale che è cominciato più o meno, si può discutere, però più o meno al XII secolo, XI secolo, veramente ben documentato una esplosione di attività mineraria in tutta l'Europa, veramente tutta l'Europa. Ci sono zone più ben documentate e quelle meno. Italia, soprattutto Toscana, l'area di montagna Piemonte, Lombardia, Veneto e poi Elba, Sardegna, che facevano parte all'epoca della Repubblica Marittima di Pisa.
Così tu, insieme ad altri 12 ricercatori francesi, australiani, italiani, sei trovato nella Valle di Antas, nel comune di Flumini Maggiore, e ho visto le immagini sostanzialmente in campi ormai completamente coperti da alberi, arbusti, erba, in cui effettivamente bisogna solo immaginarci che c'è qualcosa perché non si vede nulla.
Sì, è un po' l'ironia di questo campo, che lavoriamo in zone veramente bellissime, completamente rivegetate, no? Coperte di verde, che sono state in questo senso abbandonate. Guarda, in Sardegna ci sono tantissime zone dove l'attività mineraria continuava fino a pochi anni fa.
Il Sulcis, per esempio.
Il Sulcis, sì, ma anche al nord, anche in sud-ovest e sud-est. Però in Sulcis, chi conosce la città, è la bella città di Iglesias, questa città è stata probabilmente fondata dai pisani per appunto coltivare le vene di argento, che sono abbondanti o erano abbondanti in questa zona. E intorno a Iglesias c'erano decine di compagnie che lavoravano la roccia, compagnie private, compagnie di soci. E le attività di queste compagnie non sono bene documentate e soprattutto sono pochissime studiate dal punto di vista archeologico. Chi studia la storia mineraria, questo primo mining boom del Medioevo, ha in mente il nome di Iglesias, Villa di Chiesa, come si chiamava all'epoca. Ognuno conosce questo nome, però oltre alla legislazione urbana di questa città che descrivono anche, che regolano anche le attività minerarie, c'è pochissima documentazione e, ripeto, quasi nessun studio archeologico per il mining boom medievale. Quindi abbiamo detto, io e i partner, abbiamo cominciato di sviluppare questo progetto che, attraverso storia ed archeologia, voleva far uscire questa storia ricchissima dei minatori.
Siamo insieme a Guy Geltner, professore di storia medievale alla Monash University, che ci sta raccontando del suo progetto in Sardegna, in un campo antichissimo, ma a lui, prima di imbarcarsi in questi nuovi studi poco noto, cioè quello delle miniere medievali, e si è trovato insieme a 12 ricercatori nella Valle di Antas, nel comune di Flumini Maggiore, in Sardegna. Il loro lavoro è iniziato sul campo per vedere cosa c'era, e ritornando sempre a quelle immagini di cui parlavo prima, come è iniziato un lavoro del genere? Anche perché immagino arrivare in quei posti, magari dopo aver camminato un bel po', ti metti le mani nei capelli perché non c'è niente a parte che bosco. Cosa fate? Prendete il piccone e iniziate a picconare? Spero che sia un po' più sofisticato.
È un po' più sofisticato ormai, sì, però in realtà in questo caso di Antas abbiamo cominciato in realtà di un documento, di questi famosi brevi. Lì e in altri documenti, in pochi posti, si riferisce alla Valle di Antas come una comunità di minatori.
Quindi questo era il punto di partenza.
È molto vago e non è più dettagliato.
Sì, però scusa un attimo, a meno che la Valle di Antas non sia piccola, è un po' vago. Insomma, dovete anche scoprire dove avevano le miniere.
Sì, e in questo senso ci aiuta molto la storia mineraria moderna, perché sopra la Valle di Antas, in Canali Bingias, c'è un plateau, un altopiano che si chiama Canali Bingias, ed era un centro di miniere dove lavoravano i minatori anche nel XIX secolo. E quindi gli esperti che sono venuti a riscoprire, perché sapevano che è una zona ricca di miniere, sono tornati a coltivare queste zone e hanno fatto anche una mappatura, hanno creato un po' una visione storica di queste zone. Quindi abbiamo, oltre alla documentazione medievale, anche un po' di indicazioni moderne o più recenti di dove hanno lavorato la roccia. Però quello che manca nella catena operatoria, ci sono villaggi, ci sono le miniere, dove hanno veramente lavorato la roccia, dove hanno creato l'argento o almeno le materie base che è diventata dopo in questo caso la gente. C'erano delle officine, ma queste officine non erano case grandi, non erano fabbrica.
E qui, fabbrica. 600 anni dopo, c'è Guy con il piccone che le sta cercando, giusto?
Ma prima di Guy col piccone, ci sono tanti brava gente che viene a sorvegliare il campo lungo il fiume di Antas, che è un fiume abbastanza piccolo, però è sotto le miniere antiche. Quindi sappiamo dove erano le miniere, però è un regime tecnologico senza potere elettrico o meccanico. C'è solo l'acqua. E quindi noi cerchiamo dove si poteva usare l'acqua per lavorare la roccia. E quindi il posto più vicino alle miniere è un posto che è abbastanza largo dove mettere queste officine. È una zona che abbiamo sorvegliato usando una tecnologia che si chiama PXRF per misurare il contenuto metallico della terra.
Quindi in un certo senso avete proprio dovuto pensare come dei minatori di una volta. Esatto. Nel senso, avete visto la geografia, avete detto questo è il posto dove se fossi un minatore metterei un'officina. Sì. Cosa avete trovato nel terreno allora?
È quello che mi piace, lavorare con tutti questi aspetti tecnici di geologia, di metallurgia, di geografia, appunto una conoscenza che non avevo prima. Questa multidisciplinarità è molto figa e quindi bisogna lavorare in team. Quindi questo era il concetto di Nicola, che ha lavorato anche in Francia in questo modo, e un anno fa abbiamo, con una decina di persone, anche dalla Francia, Italia e Australia, sorvegliato questo valle di Antas con due macchine PXRF. Abbiamo fatto 1500 misuramenti, abbiamo preso 1500 misuramenti e abbiamo scoperto, per fortuna per noi, forse meno fortunato per chi deve bere questa acqua o usarla,
che è pieno di metallo,
che ha alti contenuti di vari metalli, compreso il piombo. E il piombo è, oltre a essere rischioso, è un biprodotto della lavorazione della roccia, in cui è della galena, che contiene sia l'argento che il piombo. E questo ci dà un'indicazione, almeno tentativa, della presenza di questa officina nella valle.
C'è una vallata di, diciamo, di misunderstanding tra gli storici, gli archeologi e il grande pubblico. Perché normalmente le ricerche che arrivano al grande pubblico sono quelle clamorose, quando trovi Tutankhamon, quando trovi un nuovo complesso. E in realtà la storia, la geografia e l'archeologia non sono fatte solo di grandi scoperte, ma sono fatte di piccole briciole come pollicino che poi vengono messe insieme. Cosa avete trovato voi?
Assolutamente, anche come storico sociale sono molto d'accordo che l'immagine deve essere un po', anche non un po', per lo più bottom up, per capire come abitavano, come lavorarono, come pensavano la maggior parte della gente, invece di un re o una regina. È molto più interessante, molto più importante, almeno per me, un po' questione di gusto. E in questo senso, gente che magari non scriveva o non ha lasciato documentazione scritta e anche ha lasciato pochissimi tracci materiali, nel senso di edifici, vestiti, eccetera. Perché quello che hanno lasciato i contadini, diciamo, o almeno gente, comunità che hanno vissuto nel paese, sono tracce nel paesaggio, hanno cambiato il paesaggio, come hanno intervenuto nel paesaggio per creare una vita migliore per loro, come evitare un po' dei rischi, sia dell'attività mineraria o di altri tipi di attività. E quindi gli indizi sono nella terra. È un altro aspetto della bioarcheologia che conoscevo poco prima di entrare in questo campo. Sono ricchissimi in tracci di attività umana o anche di animali, magari animali che sono stati portati in nuovi contesti dai minatori in questo aspetto, ed è ricchissimo di indicazioni quanta gente c'era, come si comportavano rispetto agli animali, rispetto alla vegetazione, rispetto all'acqua, rispetto ai campi. Cosa hanno coltivato, cosa hanno portato, cosa hanno lasciato indietro.
Cosa tagliavano e cosa piantavano.
Esatto, e questa è una questione culturale, sociale, perché è una questione anche di identità, dieta. Cosa si mangia non è una questione puramente di nutrizione, è una questione di identità. E quindi studiando questi paesaggi tramite metodologia della bioarcheologia, ad esempio, è molto soddisfante in questo senso. Sì, non è un palazzo, non è una scoperta magari che domani viene in Nature o che viene nei telegiornali, però ci dà un'idea molto forte del comportamento di gente normale in quell'epoca. E la cosa dà, secondo me, molto più rispetto a questa gente, perché capire, torno alla questione della salute pubblica, pensare che c'era una comunità che non si occupava anche di questi aspetti della vita, non dà rispetto a questa comunità.
Una infantilizzazione delle società di una volta.
L'hai detto tu molto meglio di me. E quindi studiare anche i paesaggi di questi minatori, ma anche di altri tipi di comunità, noi ritorniamo o ridamiamo un po' di dignità a questa gente che ha capito tantissime cose che noi abbiamo già dimenticato per centinaia di anni, no? Come vivere in paese, come vivere con la, tra virgolette, la natura, o come manipolizzare la natura o creare un bilancio con la natura per sfruttare delle risorse che ci sono senza distruggerli magari. E era una capacità di tantissime comunità nel passato, e questo mi fa molto soddisfazione poter mostrarlo, un po' come fanno i nostri colleghi archeologi e storici delle comunità aboriginali qui in Australia, come vivere insieme con la natura.
Un'ultima domanda, quindi come proseguirà adesso questo lavoro? Avete fatto i vostri scavi un anno fa, è in programma un'altra spedizione oppure adesso dovete raccogliere i dati, insomma cosa farete?
Allora, noi abbiamo un programma di ricerca abbastanza ottimista e ampia. Abbiamo fatto questo survey geochimico l'anno scorso che ci ha dato delle indicazioni di dove si può scavare. Quello era molto molto bello. Questo anno, a luglio, abbiamo cominciato proprio di scavare. Abbiamo verificato che c'erano attività mineraria in questa valle. Bisogna adesso datarli perché può essere anche, come hai detto prima, può essere anche dell'epoca romana, ancora prima, quindi questo bisogna datarlo. E abbiamo trovato anche nella Vallea di Antas una struttura abbastanza grande, più grande del previsto, e cominciamo di mappare geochimicamente le zone e le vallee intorno a questa zonina per avere un'idea molto più grande. Quindi speriamo di continuare a scavare nei prossimi anni. Cerchiamo anche un appoggio per quello, devo dire la verità, che è un po' difficile trovare appoggio finanziario, ma speriamo bene.
Allora, buoni scavi futuri a te e al tuo gruppo di ricerca. Guy Gertner, grazie per essere venuto a trovarci a Radio SBS.
Grazie mille.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.